Il fiato allargava macchie di vapore sul vetro. Omar le cancellava con le dita per osservare la strada. Era quasi deserta, benché mancassero ore al coprifuoco. All'angolo un vecchio sgusciò e, trascinando una carriola piena di bidoni d'acqua, trovò riparo di fianco a un edificio. Rallentò, rasente al muro, gli occhi a terra, anche se gli spari arrivavano dall'alto. Fece una sosta per calmare il respiro. Proseguì. Omar continuò a udire il cigolio della carriola, pure dopo che era scomparsa dalla sua visuale. Un colpo fece traballare il vetro. Di soprassalto il bambino si voltò. «Sen, mi hai fatto spaventare. Ti ho detto mille volte di allontanarti da lì».
La prima storia di Alice di oggi è quella raccontata da Rosella Postorino in «Mi limitavo ad amare te», la storia di alcuni bambini prigionieri dell'assedio di Sarajevo, cioè uno degli angoli più bui della guerra che ha insanguinato la ex Jugoslavia negli anni 90. Nella primavera del 1992 questi bambini sono ospiti di un orfanotrofio, molti non hanno più notizie dei loro genitori, quando non sono invece sicuri che siano morti, finché un giorno arriva il pullman che dovrebbe portarli fuori da Sarajevo, al sicuro, verso l'Italia. Il viaggio però non sarà facile e soprattutto non sarà facile continuare a vivere per i decenni successivi. Mi limitavo ad amare te è un libro scritto in modo molto efficace. Io personalmente l'ho letto girando le pagine più velocemente del normale perché davvero mette un po' di ansia, cioè lo leggi con questa nube oscura che ti incombe alle spalle. E questa credo sia in ogni caso una testimonianza dell'efficacia proprio, dicevo, della scrittura di Rosella Postorino, che si è collegata con noi prima di una delle sue tante presentazioni che sta facendo in giro per l'Italia. E quindi intanto grazie a Rosella Postorino e mi permetto di cominciare a chiacchierare con lei partendo da un'esperienza personale, spero di non annoiare nessuno. Partiamo da quello che è stato la guerra nella ex Jugoslavia per i ragazzi, diciamo, della parte più fortunata dell'Europa in quegli anni. Dico come me e lei, e lo dico perché noi abbiamo più o meno la stessa età, e mi ricordo molto bene che la guerra in Bosnia, e in particolare appunto l'assedio di Sarajevo, è stata per me la prima volta nella vita che ho capito che la guerra era davvero un orrore assoluto di quel tipo. Fino a pochissimo prima ero un bambino che aveva questo album di figurine con le figurine degli aerei e delle navi che le forze americane usavano nella guerra del Golfo, cosa che faceva orrore ai miei genitori, ma fino ai, diciamo, 10 anni io ero più affascinato dai mezzi, dalle divise che altro, e le prime notizie che mi hanno fatto capire cos'era la guerra le ho sentite quando i telegiornali raccontavano di Sarajevo.
Allora, io non sono mai stata attratta da bambina dalla guerra, non ho mai giocato alla guerra, non so se per una questione di genere o perché comunque a 9 anni il mio libro preferito era il diario di Anna Frank, quindi che aveva a che fare comunque con la sopraffazione, con la violenza, perché guardando Candy Candy, Stier, un amico di Candy, era morto da aviatore durante la prima guerra mondiale, cioè, non ho mai pensato che ci fosse nulla di affascinante nella guerra. Sicuramente non avevo nessuna voglia di collezionare aerei o armi o... Poi posso aver giocato con i soldatini, ho giocato con i soldatini, quello sì, ma non ricordo di aver giocato alla guerra, cioè ho usato quelle statuine per giocare a qualcos'altro. Non c'era questa fascinazione e se c'è fascinazione, diciamo così, ma è quasi, è una parola orribile forse da utilizzare nei confronti della guerra, è di tipo intellettuale, cioè la guerra è una metafora perfetta proprio perché è così tremenda di quanto vivere sia ingiusto, di quanto l'esistenza in sé sia un'ingiustizia, perché esiste la morte, esiste il dolore, esiste la possibilità di uccidere e quindi la possibilità di morire, ed è questo probabilmente che mi interessa della guerra. Rispetto al motivo per cui io ho deciso di scrivere questo romanzo, Mi limitavo ad amare te, i cui protagonisti sono appunto 3 ragazzini che nel luglio del 1992 partono da Sarajevo per venire, vengono portati in Italia per salvarsi dalle bombe. Io ho scelto di raccontarlo proprio perché ho incontrato questa storia qui, cioè il passaggio non è mai dalla storia con l'S maiuscola alle storie, è semmai il contrario. Non è che io dico adesso voglio raccontare una storia ambientata in quest'epoca, non mi interessa niente né dell'epoca né del luogo, a me interessano le storie, mi interessano i personaggi. Quindi poi nel momento in cui quella storia mi interessa, è chiaro che c'è una ricostruzione storica il più possibile precisa e dettagliata, il più possibile credibile. È una mia grande angoscia, ossessione, quello di essere il più possibile realistica e credibile. Però la ricostruzione storica viene dalla storia. Io parto dalle storie perché tutti noi siamo determinati storicamente. È quasi per me una stranezza la definizione romanzo storico, come se tutti gli altri romanzi non fossero ambientati in un'epoca storica, come se il nostro presente non diventasse a un certo punto un'epoca storica, come se tutti noi delle nostre relazioni intime e private non fossimo condizionati dall'epoca e quindi della cultura e quindi della politica e quindi dalla geografia, cioè dal sistema socio-culturale che è il nostro tempo.
Sena Din raccolse dal pavimento la maglia che aveva lanciato contro la finestra. La sbatté prima di indossarla. Scendi con noi in cortile? Una peluria nata da poco gli sporcava la pelle sotto il naso. Si inscuriva sui bordi della bocca. A Omar piaceva sfiorarla con il dito, per saggiarne la consistenza. Era morbida, niente a che vedere con la barba di papà, che invece pungeva ogni bacio, quando ancora lui abitava con loro. Quando ancora non era sparito. Di notte, per il tuonare delle bombe, Omar tremava sul materasso attaccato a quello di Sen, che gli strofinava il muso sulla guancia e con la peluria gli faceva solletico. Il fratello lo superava di un paio d'anni appena, ma la sua presenza riusciva a confortare Omar.
Questa storia mi interessava particolarmente, non tanto perché ha a che fare con la guerra, anche se è sicuro che la guerra è qualcosa che mi interessa, perché se no non sarei stata dal 2014, l'anno in cui ho pensato di scrivere Le assaggiatrici, fino ad adesso, quindi sono quasi 10 anni, prima nella seconda guerra mondiale e adesso nella guerra in Bosnia, perché studiare, scrivere un romanzo, progettare un romanzo che è ambientato, che ha a che fare con la guerra, significa stare molto con la testa, con l'immaginazione, anche proprio con i sentimenti, con le emozioni dentro la guerra. Quindi sicuramente è qualcosa che mi interessa. Però il motivo per cui io ho deciso di raccontare questa storia perché quella condizione di sradicati di questi bambini mi interessava perché loro effettivamente si sono salvati venendo in Italia, però questa salvezza è stata una salvezza, come dire, fisica, di sopravvivenza, ha implicato la perdita di tutto, ha implicato la perdita della loro identità, della loro cultura, della loro lingua, ma soprattutto ha implicato la perdita dei loro affetti, ha implicato la perdita delle loro madri, dei loro padri. Questi bambini, molti di loro, stavano in un orfanotrofio, anche se avevano dei genitori con cui si vedevano con una certa regolarità, almeno prima della guerra. Quello che è successo è che non è stato possibile avvertire i genitori della loro partenza e quindi i bambini sono venuti in Italia senza dirlo ai loro genitori, senza che loro lo sapessero e senza sapere per tutto il periodo della guerra e per molti anche dopo, perché i bambini dopo la guerra non sono ritornati all'orfanotrofio, non hanno saputo nulla dei loro genitori, non hanno più saputo se erano vivi o morti. Alcuni hanno ritrovato la loro madre dopo 20 anni, dopo 25 anni. Mi interessa perché quello strappo che in quella situazione lì estremo, estremizzato, in realtà è qualcosa che riguarda tutti, perché tutti in fondo siamo sradicati dal corpo di nostra madre per esistere, per nascere. Cioè la nascita è la prima forma di separazione di cui noi facciamo esperienza nella vita. La prima dimensione dell'esistenza è lo strappo, è la separazione. Ed era questo a interessarmi, e questo che mi sembrava riguardare tutti come metafora che soggiace a tutto il romanzo, che però è un romanzo ossessivamente ricostruito dal punto di vista narrativo e dal punto di vista del dettaglio, della precisione anche storica, ma perché questo è il modo in cui io voglio fare i romanzi.
È dalla granata che non viene. Oggi sono 12 giorni. Omar, viene quando pare a lei, lo sai. La madre era sempre venuta almeno una volta alla settimana. Poi, da quando era cominciato l'assedio, non c'era più stato un giorno prestabilito. Potevano passare pure 15-20 giorni. Anche prima lui aveva temuto che non tornasse, ma adesso era diverso. Come aveva potuto correre via, andarsene senza di lei? Le aveva obbedito. Era arrivato all'orfanotrofio ansante e aveva cercato Sen. Stava sempre fuori suo fratello, intere giornate. Dopo aver salito e sceso e risalito le scale per controllare in tutte le camere, Omar si era accasciato nel corridoio. Non sapeva più nemmeno di quale piano e aveva iniziato a piangere. La cassa toracica si scuoteva sismica, il respiro murato. Una bambina era uscita da una camera e gli era andata incontro. Si era seduta di fronte a lui e non aveva chiesto «Che hai? Che succede?». Non aveva chiamato nessuno. Con le ginocchia raccolte lo aveva guardato piangere.
Forse l'avete riconosciuta, è di Margherita Saltamacchia la voce che ci sta portando dentro le atmosfere di «Mi limitavo ad amare te» di Rosella Postorino. Un libro, e lo diciamo intanto anche a Rosella Postorino, che racconta tappe fondamentali della vita, della crescita, del passaggio all'età adulta, però sono tutti quanti estremizzati dalla tragedia in cui sono immersi questi bambini, questi ragazzi, protagonisti. Dunque, Rosella Postorino, lei aveva in testa una mappa di questi punti da toccare quando ha iniziato a scrivere, perché in fondo sono punti universali.
No, per niente, perché io non scrivo mai con i temi del romanzo, diciamo, io procedo attraverso i personaggi. Può sembrare una cosa difficile da capire. Io non ho una scaletta della storia, quindi non so come andrà avanti la trama, né tantomeno procedo per temi, perché sennò scriverei dei romanzi attesi e non sono cose che mi interessano neanche da lettrice. Io procedo seguendo i miei personaggi, e sono i miei personaggi che mi svelano man mano le cose. Io credo molto nel fatto che la scrittura emerga dall'inconscio, cioè c'è una parte della scrittura, del processo creativo, di qualunque processo creativo, che è difficile proprio da fotografare, non soltanto da descrivere agli altri, perché non è comprensibile, non è intelligibile neanche a chi lo sta facendo quel processo creativo, a chi sta attraversando quel processo creativo. Io non so perché vado verso una storia, non capisco perché mi interessa, sento solo che mi interessa e vado in quella direzione un po' come un sonnambulo e cerco di stare lì il più possibile a contatto con questi personaggi per capire dove saranno loro a portarmi. È chiaro che poi c'è invece una fase in cui a un certo punto le cose emergono, perché più stai con i personaggi, più loro fanno delle cose, più li conosci, più si sono create delle relazioni, e quindi appunto è nella relazione che tu comprendi come sono le persone, più si sono create delle situazioni estreme che ovviamente hanno messo questi personaggi nella condizione di dover fare delle scelte o delle altre più o meno razionali, più o meno decise, e stanno proprio con questo loro esistere, il loro crescere dentro il romanzo che io li capisco, e quindi a un certo punto ho un pezzo di storia e questo pezzo di storia è chiaro che vedo emergere determinati temi, e a quel punto c'è una fase razionale, di rigore, di approfondimento, però non può essere aprioristica. Se fosse aprioristica io saprei perché vado verso una storia e probabilmente sarei anche in grado di fare una scaletta, ma allora forse non mi interesserebbe proprio neanche andarci, nel senso che per me la scrittura è proprio questa forma di scoperta in cui tu devi avere fede verso qualcosa che non vedi. Io sono una molto controllante, ho paura del buio, ho paura dei luoghi chiusi, e l'unica forma di fede e di non controllo, dove è chiaro che poi esercito un controllo anche molto serrato, perché lo studio intorno è una forma di controllo, tutte le riscritture e riletture sono forme di controllo, il fatto di vedere emergere dei personaggi e capire se devono essere elaborati di più o di meno, dei temi, e in qualche modo seguirli è una forma di controllo. Però c'è una fase iniziale in cui una controllante come me invece proprio perde questa, io sono agnostica, cioè non posso avere fede perché appunto non c'è risposta logica alle mie domande. Eppure con la scrittura io faccio proprio questo, mi abbandono al fatto, alla fiducia che qualcosa succederà. Se io starò lì con quei personaggi che non esistono e che esisteranno solo ed esclusivamente se io farò il gesto di sedermi davanti a un computer e inizierò a digitare, fidandomi delle immagini che emergono, che devo seguire all'inizio senza sapere dove mi portano, che è un viaggio verso l'ignoto, ma a un certo punto vedrò la strada.
Ecco, è una cosa molto interessante questa che dice perché comporta il fatto di avere, come dire, una fonte di ispirazione continua, no? Mentre uno scrive. Le è mai capitato che questa ispirazione invece si fermasse? Cosa ha fatto in quel caso?
Non è che ogni volta che ti metti a scrivere quella cosa lì si chiama ispirazione, oppure sì, però boh, nel linguaggio comune ha un po' una specie di alone magico, questa cosa dell'ispirazione, un po' romantico, un po' maledetto, un po' Sturm und Drang. Io non la penso così, cioè penso semplicemente che ci sia, che devi avere l'umiltà proprio di sederti e vedere se qualcosa viene o se non viene, ma non è che viene perché tu hai studiato, viene perché tu hai pensato, viene perché tu prima di andare a dormire pensavi a quelle e la notte hai sognato, viene perché ti sei svegliata e hai scritto una frase, cioè viene perché c'è del lavoro dietro, non è che l'ispirazione viene perché da Dio ti arriva un'illuminazione, è il tuo inconscio che ha lavorato, cioè sei stata molto a contatto con quella cosa probabilmente ha a che fare con la tua vita o con ossessioni tue, domande, vissuti che neanche riesci bene a mettere a fuoco, ma che ci sono dentro di te e quindi è chiaro che queste cose comunicano e a un certo punto fanno emergere. Penso che il lavoro di scrittura sia questo, lavoro, proprio lavoro, lavoro nel senso di stare con quelle cose lì.
Matte li accompagnava a scuola in macchina tutte le mattine. Seduto davanti, Sen chiacchierava per l'intero tragitto. Infilava cassette nell'autoradio. Pa, senti questa, dimmi se non spacca. In effetti, le orecchie le spacca, scherzava Matte. Sabato suonano all'Incavallo a Milano, ti prego, lasciami andare. Non se ne parla nemmeno, è ancora presto per te. Poi sabato avete dottrina e si girava a cercare Omar, stravaccato sul sedile posteriore, muto come sempre. Non appena Sen scendeva, si entrava in classe un quarto d'ora prima alle superiori. Condividere l'abitacolo con Matte diventava fastidioso. Omar non sapeva mai che cosa dirgli e soprattutto non ci pensava proprio a chiamarlo pa. Da quando ne aveva uno finto, ripensava al suo di padre. Non ne sentiva la mancanza. Ormai lo ricordava semplicemente come qualcuno che aveva partecipato alla sua nascita. Aveva nella sua storia lo stesso ruolo di un antenato conosciuto solo in foto. Uno che ha contribuito a farti esistere, ma per il quale non puoi nutrire affetto.
Da quando ho avuto l'idea, da quando ho letto questo articolo che parlava di questo episodio realmente accaduto, di questo viaggio fatto dai bambini di Sarajevo, era la primavera del 2019, io ho iniziato a scrivere nel dicembre del 2020 e un po' è perché prima c'è lo studio, ma un po' è anche perché io quasi sempre faccio molta resistenza ai miei romanzi, faccio una specie di corpo a corpo e soltanto se resistono così a lungo poi io inizio a scriverli. E quindi non mi è mai capitato di non finire un romanzo che aveva subito tutto questo processo, perché appunto sono stata tantissimo lì pensando di non starci, quindi senza scrivere, ma covando tantissimo, leggendo cose che sembravano anche apparentemente non avere nulla a che fare con quel romanzo, che invece io sentivo in maniera confusa e non saprei spiegare perché, che avevano a che fare e che quindi generavano in me tutta una serie di suggestioni. Quindi è difficile per me avere il problema di sedermi e non ho niente in testa, perché l'ho comunque in tutto il periodo in cui non ho scritto, non ho fatto altro comunque nella mia testa, in quella zona dedicata al romanzo, a continuare a covare questo romanzo.
Siccome ha detto appunto non è ispirazione, è il tuo lavoro concreto che poi diventa qualcosa. Ecco, proprio dal punto di vista della ricerca concreta, che cosa mi può raccontare della sua, diciamo, ricerca sul campo?
Allora, purtroppo io ero già andata altre volte a Sarajevo, però purtroppo c'è stata una pandemia. Quindi io sono andata a Sarajevo nel gennaio del 2020, ci sono rimasta per 2 settimane e ho incontrato genitori, padri e madri che avevano ritrovato da poco i loro figli. Uno era riuscito a venire in Italia a vederla, ma un'altra invece, questa figlia l'aveva solo vista su Facebook, si erano solo scritte lei e la figlia su Facebook. Ho parlato con la direttrice degli anni 90, cioè di allora, dell'orfanotrofio, tra l'altro. Un attimo prima che lei, purtroppo, poverina, avesse un ictus e non riuscisse più a parlare, sono entrata dentro l'orfanotrofio, che è stata un'esperienza molto forte. Dopo essere stata per mesi a leggere diari dell'assedio, è stato angosciante. Sembravo pazza perché prima di partire dicevo alla mia amica: mi raccomando, se poi non mi fanno uscire, mi giuri che tu mi vieni a prendere. E questi dice: perché non ti devo far uscire? No, ma tu giuramelo, giurami che mi vieni a prendere, non voglio rimanere lì, io voglio uscire da Sarajevo, perché ero talmente dentro appunto questa idea dell'assedio, dell'impossibilità di uscire, perché appunto questi bambini sono usciti, ma altri invece non sono usciti.
Grazie a Rosella Postorino, mi limitavo ad amare te è nelle librerie con l'editore Feltrinelli. E noi ce ne sentiamo un altro frammento dal libro, sempre letto dalla voce di Margherita Saltamacchia.
Ogni sabato frequentavano un'ora di catechismo tenuta dal sacerdote. Soltanto lui e Sen, un favore concesso in virtù della devozione di Mari e Matte. I genitori affidatari avevano deciso che i fratelli dovessero essere battezzati. Avevano chiesto la loro opinione. Sen aveva accolto la proposta con entusiasmo. Non gliene importava niente della religione cattolica, ma gli piaceva l'idea di assomigliare il più possibile ai compagni di scuola, agli italiani. E poi ci sarebbe stata una festa. Magari avrebbe potuto invitare una ragazza. Pochi cattolici assistono consapevolmente al proprio battesimo. Davanti agli occhi delle sue amiche sarebbe parso un tipo speciale, uno che si fa domande profonde, uno sensibile, ecco. Omar invece non aveva detto nulla e loro l'avevano scambiato per un assenso.